Hans Tuzzi ritorna proprio nel mese di marzo con due diverse proposte editoriali. Una che in realtà è una particolare riedizione, una nuova edizione per un libro molto bello, di cui poi parleremo, ma comincerei a parlare con Hans Tuzzi di un'uscita per Italo Svevo degli Elzeviri che Hans Tuzzi ha firmato per Avvenire con il titolo La letteratura come una delle arti equestri. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno, grazie a voi che avete sempre la pazienza di invitarmi e di ascoltarmi.
Ma no, in realtà insomma è un grande piacere, anche perché è un grande piacere trovare queste due proposte che esulano da alcune cose di cui abbiamo parlato più spesso, insomma dai cicli di romanzi, dai saggi e da altre cose, perché soprattutto quest'ultimo testo è appunto una raccolta, no? Quegli Elzeviri erano, insomma, seguivano una direzione ben precisa. Per quanto tempo sono apparsi su Avvenire?
Intanto continuano ad apparire.
Però quelli che sono nel libro, diciamo, raccolgono.
Quelli che sono nel libro sono usciti dall'aprile del 22 all'ottobre del 24 con cadenza bimestrale. E devo dire che io apprezzo molto l'ospitalità di Avvenire, che non è mai intervenuto su nessuno dei testi. Perché mi rendo conto che apparentemente possono essere testi un po' controcorrente, un po' fuori dal tempo, perché considerano la letteratura dal punto di vista del libro scritto, senza del testo, senza tutto il lato B della professione di scrittore o senza tutta la ricaduta a valle che si cerca spesso di ottenere da un romanzo, la serie televisiva, la comparsata televisiva, eccetera, eccetera. Parla solo dell'uccidere il drago della pagina bianca, ecco, lo scrittore davanti alla pagina bianca e cosa deve fare per rimanere scrittore, al di là delle sue scelte di stile, di contenuto, di tema, ma cosa deve fare per rimanere scrittore e non essere un pennivendolo da mercato?
Ma veramente, tra l'altro, leggere adesso, insomma, mi pare siano 18, no? E gli Elzeviri, sì, che sono racchiusi sotto questo titolo, capire cosa sia letteratura o cosa non lo sia è diventato sempre più difficile, non fosse altro che per il moltiplicarsi delle produzioni, diciamo, letterarie e non, no? Quindi è una bussola utile quella che ci offre Hans Tuzzi, credo fosse anche un po' quell'intento.
Utile per chi appunto è disponibile a pensare al libro come lo penso io, ecco, e all'attività di scrittore come la penso io, è una delle attività più solitarie che esistano nella realtà. E poi naturalmente il libro al giorno d'oggi si trova di fronte a un bivio che non è mai esistito prima, no? La civiltà delle immagini, disponibilità a condividere qualcosa che ormai con il libro non ha più molto a che fare, ma che però permette di vivere tanto agli autori quanto agli editori, ecco, pone sia lo scrittore sia l'editore di fronte a un bivio. Una volta era normale, Eliot dice che Faber and Faber poteva permettersi il lusso di pubblicarlo, e ricordiamoci che Eliot fu un premio Nobel, in quanto che faceva un sacco di soldi coi manuali di rosicoltura.
Eh sì.
Adesso editori che pubblicano autori da grandi numeri, e non c'è nulla di male nel voler essere un autore da grandi numeri, un autore da bestseller. Peccato che in genere, se non sei Alessandro Dumas, poi finisci rapidamente nel dimenticatoio. Vogliono pubblicare questi grandi numeri, ma sono renitenti a investire in autori, che ne so, sperimentali, o comunque in autori che non cercano questo impatto di successo economico, ma cercano appunto una scrittura seria.
Ci sono nella raccolta una serie di riferimenti che sono amabilmente trasversali, si direbbe oggi con questo bel aggettivo che so che già Hans Tuzzi mi boccerà, perché è sovrautilizzato e sovraesposto, no, vabbè, come si suol dire.
Non è l'orrido posizionare, per cui non...
O il combinato disposto, che io vieterei per legge come definizione, viene usata a caso per qualunque cosa, dalla gastronomia fino ad altre cose, ma da Nino Cerruti ad altri personaggi che hanno fatto parte della nostra cultura alta, bassa, media, ci sono riferimenti che ci fanno comprendere davvero meglio quello che Hans Tuzzi ci stava spiegando qualche secondo fa. E mi soffermo su uno dei testi, quello dal titolo Ogni buona storia reclama un conflitto, perché ciò che si dice in questo Elzeviro secondo me è particolarmente interessante, è quello a cui mi sono affezionata molto, diciamo, leggendo il libro, e volevo che Hans Tuzzi lo commentasse brevemente.
Sì, lei dà per scontato che io mi ricordi esattamente.
L'uomo è la sola specie animale che celebra onoranze funebri e narra storie. L'assenza è paese dell'anima, ma le storie devono saper catturare l'attenzione, perciò ogni buona storia si fonda su un contrasto, certo, un conflitto, una lotta.
Certo, oppure su un viaggio, sull'inizio di un viaggio, ma quasi sempre, anzi sempre, quell'inizio di viaggio nasce da un precedente conflitto che non viene esplicitato, ma viene poi risolto.
Infatti si fa l'esempio dell'Iliade e dell'Odissea.
Esatto, no? Stavo per dire, prendiamo ad esempio l'origine di tutta la letteratura occidentale, l'Iliade. Il conflitto che c'è all'inizio non è quello fra greci e troiani. L'Iliade, di 10 anni di assedio, ci narra poche settimane, e nemmeno le settimane che si chiudono con la caduta della città.
Sì.
E all'origine di quello c'è un conflitto molto più importante, il conflitto fra divinità e potere. Agamennone insulta Apollo. Apollo manda una epidemia, e dovremmo chiederci, noi che ne siamo usciti di recente, perché nella cultura mediterranea sono gli dei della luce che portano le epidemie, perché le epidemie dovrebbero farci aprire gli occhi su tante cose, comprese le nostre colpe o le nostre responsabilità. E da questo conflitto si ha poi il conflitto fra Agamennone e Achille, l'intervento di Giove con il sogno ingannatore e la guerra che riprende. Ma il conflitto principale appunto è quello fra il potere e il sacro, due elementi che non possono coesistere. Infatti, quando il sacro si fa religione, si compromette col secolo, e a quel punto è tutto perduto.
Chiarissimo. E poi scoprirete, insomma, che cosa ne pensano non solo Hans Tuzzi, ma anche tanti autori importanti dello spontaneismo, oppure scoprirete quanto sono importanti le fiabe, che cosa sono veramente alle fiabe. Hans Tuzzi ha dedicato tanta attenzione, insomma, anche in anni recenti, o ancora come transitano, ci vengono incontro i personaggi, per esempio quando decidiamo di dare loro vita, o io ho utilizzato, insomma, un noi del tutto inappropriato, insomma, quando un autore decide di dare,
non esagero,
di dare loro vita, insomma, non è.
Ma credo che sia uno dei momenti più belli, quando uno scrittore si accorge che rispetto a una scaletta scritta, pensata o scritta, non importa, un suo personaggio si rifiuta di fare una certa cosa, perché vuol dire che allora quel personaggio è vivo, è reale, lo ha creato così vivo che va al di là del destino che gli aveva riservato prima ancora di metterlo al mondo.
Allora, grazie ad Ann Stuzzi per averci raccontato questa uscita editoriale per Italo Svevo, la raccolta di 18 Elzeviri pubblicati su Avvenire fra il 2022 e il 2024. Poi naturalmente, come lui stesso diceva, lo potete leggere su Avvenire nei prossimi Elzeviri. La letteratura come una delle arti equestri, possiamo spendere, perché lei giustamente mi diceva l'altro titolo che è una nuova edizione in realtà, no? Di un,
sì,
di un celebre bestiario che lei ha firmato, mi diceva è un libro molto tecnico, però è altrettanto.
Ma diciamo che fa parte dei miei saggi di storia del libro, ed era uscito nel 2009 per la Sylvester Bonnard, ed era un elenco descrittivo di tutte le marche, cioè di tutti i loghi, diremmo oggi, dei tipografi di antico regime con animali. Di bestia in bestia si ha un breve cappello introduttivo e lì lo scrittore si riserva un piccolo spazio, e poi invece, non oso dire lo studioso perché tale non sono, ma il buon divulgatore di storia del libro e di libro antico dà appunto le descrizioni di tutte le marche tipografiche. Tuttavia, anche in questo caso, in un'intervista che è comparsa sul Piccolo di Trieste, l'intervistatrice mi diceva: ma anche qui traspaiono dei giudizi sociali e delle prese di posizione politica, il che mi ha fatto molto piacere, perché sì, in tutti i miei scritti, sia nei romanzi, sia nei saggi, sia persino nei saggi di bibliofilia, c'è chiara una mia presa di posizione sul mondo, un mondo dove ormai siamo tornati alle caverne e a chi ha la clava più grossa.
Sì, ottimo modo di...
c'è poco da ridere.
Verissimo, Bestiario bibliofilo è il titolo che esce appunto in questa nuova edizione per Ronzani, interamente aggiornata, 100 nuovi
tipografi,
poi c'è un insieme, tra l'altro di questo magari capiterà che parleremo più in dettaglio in un'altra occasione, come si diceva, oltre a simboli, mitologie, c'è proprio appunto questa storia dei grandi marchi. Trovo questo libro in realtà interessante da tutti i punti di vista, perché insomma le marche tipografiche sono un po', insomma, la storia del nostro pensiero e anche dello sviluppo dell'arte, quantomeno in Occidente, quindi ci tenevo anche a citare questa seconda uscita molto recente.
La ringrazio.
Allora, grazie ad Ann Stuzzi come sempre per essere stato con noi, e spero di risentirla presto, insomma, anche per altre cose. A presto.
A voi, grazie, a presto.
Buon lavoro.